E torna come ogni sabato Rallo Linux, naturalmente su Radio Start, anche in questa rovente estate, parlandovi del sistema operativo Linux libero che può essere applicato sui nostri computer. Al tempo stesso c'è tanto buon materiale open source e free software che è uscito durante questa settimana. Notizie molto interessanti. Ricordo all'inizio che noi siamo presenti ovviamente sulla pagina di Facebook di Radio Start, siamo presenti anche su Mastodon.1, quindi chiocciola Radio Linux ci trovate lì, e siamo presenti anche su X, per quanto tempo non lo so, però insomma anche lì diamo le nostre informazioni. Poi abbiamo un canale YouTube, basta cercare Radio Linux, ci trovate sicuramente con le relative puntate. Niente di che, sono puntate che hanno, almeno cercano di soddisfare maggiormente gli utenti. Potete andare lì, magari scaricare, vedere e continuare insomma a seguire Radio Linux. E ovviamente c'è l'applicazione, sì, l'applicazione, diciamo la versione podcast che è presente sul sito della web radio radiostart.it. Partiamo questa settimana con il mondo di Fedora. Perché? Perché Fedora ha fatto sapere ancora di più rispetto appunto a prima, ormai non avevamo dubbi, che sta eliminando piano piano tutti i pacchetti che riguardano il mondo X11, soprattutto in visione della prossima versione workstation della stessa Fedora. E quindi tutto ciò andrà a favorire l'utilizzazione di Wayland, e quindi tutto ciò sarà diciamo così, individuato per rimuovere il supporto di X11 da GNOME o GNOME, e non includerà quindi i pacchetti GNOME 11 nella prossima versione di Fedora Workstation. E vedremo cosa succederà, perché insomma, secondo me invece ci sono ancora dei problemi nell'utilizzazione esclusivamente di Wayland. Sempre nel mondo della Fedora è uscita Novara, che è una distribuzione molto particolare, perché cerca di andare a facilitare soprattutto la fase di installazione, sia per quanto riguarda la versione KDE Plasma 6.1.1, e sia per la versione GNOME 45 che è presente in questa distribuzione. Novara è retta, diciamo così, da il Novara Package Manager, che è detto UMEX, che praticamente fa tutto quello che deve fare nell'ambito della stessa distribuzione, e viene utilizzato sia per l'utilizzazione dei pacchetti Flatpak, naturalmente per l'utilizzazione dei pacchetti che riguardano il mondo della Fedora, e c'è anche un tentativo di andare a supportare, almeno da qui come riportato, i pacchetti Snap. Io per verità ho molti dubbi in proposito. Diciamo che la sto testando, penso che la prossima settimana vi farò sapere insomma quello che ne penso, sempre ricordando che la distribuzione la installo su un hard disk reale, quindi su un portatile. Vediamo un po' cosa succede. Ci sono due ISO che sono fuori, è quella appunto Nobara 40 nella sua versione official, e poi abbiamo Nobara 40 nella sua versione GNOME, e poi c'è Nobara 40 nella sua versione KDE. Sono delle ISO abbastanza corpose, sicuramente diciamo così, cercano di andare a soddisfare un po' tutte le esigenze. Io ho dato un'occhiata, ho provveduto a scaricare la prima versione, e cioè la official, e ho notato, almeno inizialmente, che ci sono un po' di problemi con KDE Discover, perché dovrebbe andare a coprire tutto. Ci sono, diciamo, delle contraddizioni, ma mi esprimerò meglio la prossima settimana, perché la devo testare. È uscita tra l'altro una distribuzione molto interessante che si chiama Nomad BSD, Questa distribuzione deriva dal mondo della FreeBSD, per essere precisi, nella 14.1, e cerca di favorire un po' l'installazione a chi ha dei problemi appunto della stessa distribuzione FreeBSD, perché insomma giriamo sempre sull'apposito argomento, cioè sul sistema operativo FreeBSD. E tra l'altro è possibile fare l'installazione anche su una penna esterna. E tra l'altro utilizza dei kernel che sono, anzi, scusate, dei file system che sono UHFS e ZFS.
Bentornati anche da parte mia e come di consueto anche questa settimana iniziamo con le due distribuzioni che tengo più d'occhio. Per quanto riguarda Spark, per quanto riguarda Makulu non abbiamo grosse novità, il caro Reimer sta procedendo, o almeno grosse novità per quel che mi riguarda, perché il caro Reimer sta procedendo all'implementazione dell'interfaccia grafica del generatore di video piuttosto che a migliorare tutti gli aspetti della generazione, quindi per il momento mi tocca attendere la Makulu X. Per quanto riguarda Makulu, invece, il caro Pavru ha aggiunto ai propri repository Zed, il quale Zed non è nient'altro che un editor di codice, un editor testuale. E nota bene, è stato sviluppato dai creatori di Atom e Traceiter, che non ho idea di che cosa siano. La prima notizia di questa settimana è che inizio anno l'operazione Kronos condotta dalle polizie di 11 diversi paesi ha, a quanto pare, posto in ginocchio Lockbit, il famigerato ransomware as a service, che ha beccato, perdonatemi il termine, anche l'agenzia delle entrate. E per chi volesse approfondire, questa notizia ce la dà Hardware Upgrade. Oh, poi vi segnalo, abbiamo perso di vista la faccenda, che comunque il processo contro Google per la manipolazione dei prezzi delle aste pubbliche, della pubblicità e quant'altro, sta procedendo. E vi segnalo a tal proposito, anzi vi consiglio di andare a leggere gli atti del processo, ovviamente sono tutti in inglese. Si cita esplicitamente una sorta di manopola per manipolare i prezzi al rialzo alla bisogna che poi sarebbe stata implementata. Spesso e volentieri Google ha dichiarato di non intervenire nelle aste appunto per non rialzare il prezzo, quando poi puntualmente Google è intervenuta nelle aste delle inserzioni pubblicitarie appunto per far alzare il prezzo dell'asta, il prezzo di aggiudicazione dell'asta. Quindi andatevi a vedere gli atti perché sono simpatici a dir poco. E poi vi segnalo un altro articolo di Hardware Upgrade secondo cui le impronte digitali possono essere ricreate sfruttando i suoni prodotti dal polpastrello quando scivola sul display di uno smartphone. E le ricerche sono state condotte da un gruppo di ricercatori cinesi e statunitensi che avrebbe pubblicato un documento dove viene illustrata l'ingegnosa tecnica che può consentire la violazione dei dispositivi protetti da sicurezza biometrica basata appunto sul riconoscimento delle impronte digitali. Buono a sapersi, quindi penso che prossimamente dovremo evitare anche questo tipo di sicurezza di lock per i nostri smart di unlock, scusate, per i nostri smartphone.
Altro argomento decisamente interessante per quanto riguarda la settimana è sicuramente l'uscita della nuova versione del browser DuckDuckGo. Questa versione ovviamente è disponibile soltanto per Windows e per Mac, mentre purtroppo per Linux non esiste, però DuckDuckGo è interessante anche per altri motivi, prima di tutto perché è un motore di ricerca che attualmente è l'alternativa in un certo senso a quello di Google, però in realtà DuckDuckGo ha dei problemi anche dal punto di vista, diciamo così, etico, nel senso che è finanziato, insomma, si appoggia a Microsoft Bing. Ci sono stati dei problemi etici e anche tecnici relativi all'utilizzo dei dati con delle whitelist diciamo abbastanza misteriose, che poi sono state svelate nel tempo, per cui la privacy sì era tutelata dell'individuo, però si poteva insomma fare molto meglio. Inoltre DuckDuckGo utilizza delle limitazioni per quanto riguarda appunto la navigazione in rete, per quanto riguarda appunto la pubblicità, con delle misure abbastanza opinabili, nel senso che fa passare la pubblicità sui siti che visitate in base appunto alle vostre ricerche, ai vostri gusti. Questo tipo di situazione ovviamente non sta a bene a molti. Poi ultimamente hanno anche migliorato la possibilità di utilizzare le classiche e-bang e tutte le anche diciamo gli elementi che hanno a che fare con l'estetica, insomma, per rendere DuckDuckGo un motore di ricerca più appetibile, però il risultato insomma è quello di prima, nel senso che è a una determinata percentuale, oltre a quella non va. Ci sono delle alternative a DuckDuckGo che sono anche interessanti, che sicuramente sono forse migliori dal punto di vista della privacy, e queste vengono individuate per esempio in Start Page, molto interessante, che deriva da un altro motore di ricerca che mi pare che si chiama Liquidiz o qualcosa del genere, che esisteva anni fa. Adesso sembra che Startpage ha preso una strada abbastanza sicura, e comunque c'è una maggiore tutela della privacy rispetto per esempio a DuckDuckGo. Mentre un altro motore di ricerca interessante è sicuramente Qwant, che se non sbaglio è francese, e che ancora di più cerca di riparare l'utente dalle violazioni della stessa privacy e quindi dal traffico, insomma, dei dati. Bisogna vedere un po' come questi motori di ricerca si ripetono negli anni, nel senso che per adesso DuckDuckGo, di questi che vi ho nominato, è quello che sicuramente è più noto ed è anche quello più utilizzato come alternativa. Staremo a vedere per gli altri, perché è una lotta, direi, decisamente impari, con notevoli problemi che sicuramente verranno fuori nel tempo.
E poi vi segnalo che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 29 dicembre 2023, ha emanato una specifica direttiva in tema di resilienza cibernetica del Paese, di protocolli d'intesa per implementare la capacità di risposta agli incidenti informatici. E per chi volesse approfondire, vi rimando, visto che comunque è abbastanza lunga la questione, o direttamente sul sito della Presidenza del Ministro, oppure dove ho preso la notizia sul giornalino della Consal di mi pare o febbraio o marzo, non ci metto la mano sul fuoco. E inoltre l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale ha prorogato il termine e il regime transitorio e la disciplina di qualificazione del cloud per la pubblica amministrazione. E per chi volesse approfondire, e andatevi a controllare il provvedimento del direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, protocollo 2927 del 30 gennaio 2024, e con il quale è stato adottato il decreto regante, appunto, proroga del regime transitorio e la disciplina di qualificazione cloud per le pubbliche amministrazioni. Sempre per la serie comunicazioni istituzionali, vi informo che il piano triennale che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha adottato, il piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione 2024-2026, e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2024, registrato alla Corte dei Conti al 294/2024. Per chi volesse approfondire, andate su innovazione.gov.it o agid.gov.it. E poi vi segnalo che se non l'hanno fatto, probabilmente sarà attuato a breve l'allargamento del Privacy Shield, Oh, poi vi segnalo che a inizio anno il garante della privacy danese ha emesso un'ingiunzione verso i comuni delle scuole che utilizzano Google Workspace perché tale utilizzo è incompatibile con i diritti fondamentali degli alunni. L'ingiunzione è interessante perché prescinde dai trasferimenti dei dati e dalla normativa statunitense, bensì, dipende esclusivamente dai termini di servizio e dalle policy sulla tutela, sulla riservatezza, sulla privacy dichiarate da Google. Google, a quanto pare, dichiarerebbe esplicitamente di utilizzare i dati degli studenti, nonché dei dipendenti, della propria suite educational per finalità proprie non tecnicamente necessarie all'erogazione del servizio e tali trattamenti, appunto, non sarebbero compatibili con il GDPR.
Parliamo adesso invece di due novità molto interessanti che si sono verificate durante la settimana. Parliamo sempre di software, perché c'è stata una nuova versione di un browser che si chiama Florp. Florp è un browser, tra l'altro, di cui ho già parlato. È un browser di natura giapponese, si basa su Firefox, però ha dalla sua diciamo, un elemento estetico e anche pratico, che lo fa ricordare un po' come un Vivaldi, in poche parole. È uscita una nuova versione, ci stanno lavorando parecchio sopra, ed è disponibile come App Image, come Flatpak e ovviamente anche come pacchetto Dev. Quindi, se lo volete andare a provare, secondo me vale veramente la pena. Ripeto, il browser si chiama Florp. Sempre durante questa settimana, poi è uscita una nuova versione di Peertube, che sarebbe l'alternativa, insomma, YouTube basata sul peer-to-peer, quindi una concezione completamente diversa. È uscita nella sua versione appunto 6.2. Hanno lavorato parecchio su due tre elementi che riguardano soprattutto l'utilizzazione di Peertube sui server, e anche si è cercato di semplificare dei problemi, insomma, che prima c'erano e che riguardano più che altro la possibilità di far emergere le caratteristiche dell'account dello stesso utente che sta usando Peertube, poi ovviamente le tendenze che lo stesso utente ha e quindi che segue attraverso Peertube, e inoltre sono stati aggiunti anche delle trasmissioni in diretta che si possono fare attraverso Peertube. Certamente è un browser in netta, scusate, un software in netta espansione, deve superare un bel po' di problemi, perché sono problemi, insomma, anche abbastanza grossi, come alternativa a YouTube, che domina il mercato. Però Peertube ha una buona base, soprattutto, e io direi anche mondiale, su utenti, per esempio, che provengono dal mondo di Mastodon, e su altri che vogliono trovare delle alternative rispetto a ciò che viene prodotto attraverso YouTube, con i vincoli e le restrizioni che sono tipiche, insomma, del software guidato dal mondo, da Google. Tantissime sono le restrizioni, Peertube cerca un po' di abbatterle. Staremo a vedere cosa succede. Direi che è anche interessante il fatto che ci siano entrate in gioco anche delle università francesi per rendere il software Peertube ancora migliore, che è adesso nella sua versione 6.2. Altro argomento di cui si è parlato moltissimo durante la settimana è il passaggio, insomma, la possibilità di utilizzare attraverso il gestore dei pacchetti di Ubuntu, dei pacchetti Deb. La storia ormai è, diciamo così, annosa, nel senso che Ubuntu, come Canonical, ha fatto di tutto per far sì che gli utenti possano utilizzare esclusivamente i pacchetti Snap, ha tolto dalla circolazione i pacchetti Flatpak e ovviamente ha messo i bastoni fra le ruote anche fra pacchetti che derivano dal mondo Deb vero e proprio, cioè Snap stile Debian, non c'era il software per l'installazione, GDebi si poteva installare solo successivamente e anche la stessa cosa si può fare per i pacchetti Flatpak, però è una scelta che ha dato adito a tantissime critiche che poi sono esplose in vere e proprie contestazioni. Adesso sembra che si stia facendo marcia indietro, nel senso che la Canonical si è, diciamo, accorta che non può diciamo, affrontare da sola un mare che arriva, perché effettivamente è difficilissimo fare a meno dei pacchetti DEB, per cui è tornata sui suoi passi e adesso abbiamo il gestore dei pacchetti del mondo Ubuntu che va a installare anche i pacchetti DEB che quindi potranno essere utilizzati. Naturalmente questo con un grande vantaggio dell'utente che utilizza i pacchetti DEB. Direi però il problema che in questa situazione è che ormai Ubuntu su certe scelte sta diventando un po' giornaliera, nel senso che non si capisce bene qual è la strada definitiva che prende, per cui adesso per esempio abbiamo questa situazione, ma non siamo sicuri che questa situazione duri negli anni. Staremo a vedere. Comunque, per adesso direi che ci siamo insomma salvati, oppure chi utilizza Ubuntu si è salvato, perché può tranquillamente installare i pacchetti DEB. E ci sono altre notizie invece per quanto riguarda coloro che vogliono utilizzare un kernel completamente libero, la Bloatware, anche se poi in realtà di default non è che troviamo il Bloatware sul kernel di Linux, però sicuramente magari elementi aggiunti dalle stesse grandi distribuzioni, perché è uscito appunto il kernel di GNU Linux Libre nella sua versione ultima, cioè la 6.10. È sicuramente interessante perché grazie a questo tipo di kernel abbiamo appunto un computer completamente libero, almeno guidato dal kernel che incorpora nella sua versione i driver Intel i915 che davano un sacco di problemi e anche si sono diciamo, aggiunte le architetture Arch 64 e anche sono andati a essere tolti tutti quei problemi che riguardavano i driver USB. Quindi, insomma, è stato fatto un bel po' di lavoro. Quindi per chi vuole proprio nella sua essenza il kernel Linux libero, vi consiglio vivamente di andare a trovare questo kernel che nella sua versione 6.10 si chiama appunto kernel Linux Libre. Sempre durante la settimana ci sono state anche delle ottime novità. Per quanto riguarda la produzione video, dato che è uscita la nuova versione di Shotcut. Shotcut adesso supporta altri formati rispetto alla versione precedente, però ha anche diciamo, l'elemento interessante di essere una vera e propria alternativa a KDE Live. Sicuramente è più leggero, più veloce da utilizzare anche con risorse direi esigue ed è disponibile nella sua versione nuova sia come pacchetto Flatpak che nella versione appunto DEB e anche nella versione App Image. Quindi se vi interessa un software ben fatto, sicuramente un'alternativa a KDE Live, secondo me Shotcut è molto interessante.
Per continuare, vi segnalo un paper della Goldman Sachs, la famosa società di investimenti, in cui tale Jim Covello, che è il capo della Global Equity Research, spiega che al momento i profitti generati dall'intelligenza artificiale sono troppo bassi per il costo che ha tutto l'ambaradan. E che l'intelligenza artificiale non riuscirà a generare profitti sin tanto che non saremo in grado di fargli risolvere problemi davvero complessi e quindi di dargli una capacità di astrazione di pensiero molto simile a quella umana che al momento non ha, e Postilla semmai riuscirà ad avere queste capacità. A tal proposito, vi segnalo una notizia uscita su Hardware Upgrade qualche giorno fa, che citando un tale Michael Thomas, che non ho idea di quale think tank faccia parte oggi lì, Google e Microsoft consumano più energia elettrica di alcune nazioni. Stando al tweet citato, Google e Microsoft consumano più energia di Azerbaijan, Giordania o addirittura anche Islanda, e poco meno di Libia e Slovacchia. Ovviamente molta parte di questo consumo è data, cioè, può essere data dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale, quindi quando chiacchierate con l'intelligenza artificiale oppure richiedete qualche disegnino stupido, ricordatevi sia il return on investment di cui prima, sia il consumo di energia elettrica di cui ora. Ora, rimaniamo in tema di intelligenze artificiali perché l'Università Bicocca ha messo alla prova alcuni LLM, e diciamo quindi intelligenza artificiale molto brutalmente parlando, con i test invalsi. Per chi volesse approfondire, rinvio direttamente al sito dell'Università Bicocca, il paper, perché tale lo dobbiamo chiamare, purtroppo però è in inglese. Sono una quindicina di pagine corredate di tabelle, punteggi e quant'altro, che però io non ho al momento né la voglia né il coraggio di smazzarmi, perdonatemi il tecnicismo. Cambiamo decisamente argomento, perché può esservi sfuggito, ma un giudice londinese ha ravvisato che uno scienziato di computer, sarà un programmatore australiano, ha dichiarato di essere il misterioso creatore del Bitcoin, e tuttavia, pur non essendolo. E quindi questo scienziato australiano, questo programmatore australiano, sarà comunque passibile di qualche processo nel Regno Unito. No, cambiamo decisamente argomento perché, come sapete, Kaspersky è stato bandito agli Stati Uniti. Per tutta risposta, Kaspersky non solo, ma a questo punto oserei dire quasi giustamente, non solo ha chiuso gli uffici negli Stati Uniti, ma ha anche licenziato in blocco e il personale della divisione statunitense. E rimaniamo negli Stati Uniti, perché la Universal, la Sony e la Warner hanno citato Verizon per 2,6 miliardi di dollari di danni, il perché è presto detto. L'etichetta hanno inviato migliaia di segnalazioni a Verizon sulla presenza, comunque sul fatto che diversi pirati informatici sfruttano le infrastrutture e i servizi offerti da Verizon, e Verizon, pur di mantenere i profitti, ha ben pensato di ignorare queste segnalazioni. Staremo a vedere come funziona, però sappiate che le tre etichette da inizio 2020 hanno inviato più di 340.000 avvisi di violazione del copyright a Verizon. Torniamo in Europa, nel vecchio continente, perché a quanto pare il Regno Unito metterà qualche milioncino, uno o più milioncini di sterline per lo sviluppo di una fabbrica che produrrà Ultraram. E confesso di non aver ben capito co di cosa si tratti, però pare interessante, visto che dovrebbe combinare il meglio degli hard disk e della RAM. Però staremo a vedere, anche perché, ripeto, non ho capito bene di che cosa si tratti. Anzi, se ce lo volete dire, scrivete a radiolinux@radiostart.it.
E così siamo giunti al termine della puntata di Radio Linux, con tante informazioni sul mondo del sistema operativo del pinguino, ovviamente sistema operativo libero per eccellenza, con tanto software che può essere provato sui nostri PC, e con la tutela della privacy e così via.
E quindi per concludere vi ricordo anche che siamo presenti su Mastodon.1, siamo presenti su ovviamente X o ex Twitter e potete cercarci anche lì naturalmente con Radio Linux e abbiamo anche un canale YouTube dove presentiamo i nostri podcast per dare una maggiore insomma usufruibilità dello stesso tipo di programma che facciamo per i relativi per voi che ci ascoltate, insomma. Vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana, al prossimo sabato alle ore 12:30 per una nuova puntata di Radio Linux. Ciao a tutti da Tiglio e Carlo. Well, we know where we're